Oggi parliamo di realtà molto scomode. Così pensavi che andava tutto bene, invece.
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Bentornati su 5 pane e 2 pesci. Bentornati su Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra. Bravo, hai letto bene.
No, la testa annebbiata. Cioè, tra l'altro oggi a messa è passato un signore di Milano.
Ah.
E che ha voluto fare un'offerta alle suore, ho visto, cioè stava là davanti, ma un signore carinissimo, ha veramente ha ribaltato la mia visione dei milanesi, proprio
veramente
una persona fantastica.
Cioè, vuoi iniziare il podcast con questa cosa,
sì, con
incredibile,
coming out proprio. No, si è comprato una casa al paese, e perché qua la gente non si rende conto di cosa vuol dire poter avere l'olio, cioè vabbè, fatto un elogio così. Ma non è per questo che volevo dire la cosa, mi sono dimenticato.
Non importa.
Ho veramente dimenticato perché lo stavo dire, c'era un motivo.
Non importa, ma
buongiorno.
Oggi parliamo delle ferite.
Sono soffuso dal caldo. E questo qua diceva, dice, qua fa caldo, ma su se crepa.
Questo sì, dice. Quindi al sud fa caldo, ma al nord si muore.
Sì, al sud fa caldo e si sta bene, ma io non sto bene.
State tutti al nord, perché se siamo tutti al sud poi moriamo pure qua, perché adesso qua il paese nostro diventa
diventa col traffico. Abbiamo parlato del tempo, adesso
parliamo di cose peggiori.
Peggiori del tempo.
Parliamo delle ferite del cuore. Dai. Qui ti volevo. È che abbiamo parlato in queste settimane del discernimento vocazionale, di quando incontri Dio, di quando cominci un cammino e ti serve il padre spirituale. Adesso arriviamo proprio al punto, al nodo centrale, dove la situazione
dove casca l'asino
o cambia completamente e ti svolta la vita, oppure diventa una cosa che diventa peggio di quando Dio non c'era, praticamente.
Questo qui è l'apoteosi del se stava meglio quando se stava peggio.
Così lo chiamiamo il titolo oggi del podcast. Beh, questo.
Sì, secondo me sintetizza abbastanza bene. E ci sta un passo del Vangelo anche qua, che poi Gesù, no? Cioè lui
anticipa anche i detti.
Lui anticipa pure i detti, perché ha detto chi mette mano all'aratro e si volta indietro non è degno del regno dei cieli, prima ancora che la gente si lamentasse, l'ha detto.
No, e poi anche quando dice, no, che tu preghi, mandi via gli spiriti, e poi dopo, quando la casa è pulita, tornano in sette, cioè peggio.
Sì.
Questo vuol dire, tradotto per noi comuni mortali, per noi terra-terra, vuol dire che quando tu cominci cominci un cammino di guarigione, poi quando vedi che tocchi male, fa troppo male e torni indietro, stai peggio di prima.
Rewind, cammino di guarigione, sì. No, ma io mica faccio un cammino di guarigione.
E no, che facciamo? Che fai col Signore?
No,
dobbiamo
fare un piccolo... Cioè, devi mettere insieme i pezzi, non puoi buttare il cammino di guarigione.
Ok.
Dicevo, io sono contento e basta. Partiamo da questo.
Perfetto, stai a posto.
Io sono solo contento, basta.
Finito, non c'è altro da aggiungere. Puoi spegnere, cioè.
No, ma non è così.
No.
L'altra volta avevamo detto, no, ci sta l'entusiasmo iniziale, tutto è fantastico, sei pronto a fare anche scelte importanti per la tua vita, hai capito che hai fatto una quanta de stupidaggini.
Una
quanta è una keyword, segnatevi, cioè
una bella
cesta ripiena, ricolma di cazzate, fondamentalmente, keyword anche questo, termine tecnico, e incominci a capire che devi investire il tuo tempo, le tue energie, la tua intelligenza, la tua creatività in ciò che conta veramente, in ciò che veramente ha l'opportunità di darti pienezza. E quindi guardi dentro, ti incominci a fare le domande giuste, dai peso alle tue relazioni e a dove stai andando, e cominci ad ascoltare la tua coscienza, ecco. E questo è un bel cammino, cioè è un cammino che ti riempie, che vedi che la tua vita prende senso, che è faticoso, però è bello, ti fa incontrare innanzitutto tante persone di valore. Cose che prima tu dici, ma io sto con gli amici, parliamo di niente, torno a casa che sto più svuotato di prima, invece adesso piano piano, un pezzettino alla volta, mi incomincio a contornare di persone che hanno valore, che magari stanno impicciate, stanno incasinate, così, però è bello starci insieme, è bello condividere, è bello parlare ed è bello farmi queste domande. E questo è come potresti stare tu. Oppure, altro caso possibile di chi sta ascoltando, è che tu queste cose le hai fatte e a un certo punto ti è arrivata una cinquina in faccia di quelle vere. Perdi una persona, finisce una storia, puta caso, proprio lì dove ti faceva più male, invece la vita ci spinge il dito. Sicuramente è successo, no? E cominci un po' a vacillarci, ma io prego e qua sto più male di prima, io prego ma qua la ferita sanguina. Ultima nota, poi vai a ruota libera, so che ti sei preparata tutto l'episodio in maniera fantastica.
No, io ho soltanto pensato delle cose che potevo dire, no, ma secondo me... l'ho ragionate perché poi ci voglio scrivere le newsletter.
No, voglio fondare pienamente questo episodio sulla parola, ed è questo, che sicuramente Gesù ha fatto tante cose incredibili e siamo d'accordo, è abbastanza impressionante, no? I vari racconti, quello che ci è stato tramandato, i miracoli anche che vengono dopo, così. Però all'interno del Vangelo, il Vangelo è fatto in diverse fasi, no? C'è prima la nascita, la gioventù, poi i primi discepoli, e poi l'annuncio del regno, e poi la passione, insomma, ci sono, è fatto proprio a fasi. Però una cosa che torna sempre e che è costante è quello della guarigione. E ci stanno i lebbrosi, e ci sta il cieco, figlio di Davide, abbi pietà di me. E ci sta quell'altro che dice se tu vuoi puoi guarirmi, e poi ci sta quello alla piscina di Siloe, e è un continuo, e poi il fanciullo così, e poi la ragazza che era morta, e poi l'emorroissa, e ci sta, è un flusso continuo, è come se quella, cioè la sua mission è quella di annunciare il regno dei cieli, è quello di mostrare come l'incarnazione, cioè quanto Dio sia vicino, che proprio è talmente vicino che mi incarno, talmente amo l'uomo che voglio prendere la sua forma, il suo odore, le sue fatiche, tutto voglio vivere fino a mostrarti qual è la strada, e cioè quella di caricarsi dei peccati del mondo e purificare l'umanità dal peccato, cioè una cosa enorme, e la risurrezione, ok? Però in questo non è che semplicemente è andato lì e ha detto, come si dice in inglese, no? Come si dice? So that, done that, non mi ricordo più come si dice, comunque, visto fatto, no? Veni, vidi, vici, non fatto come veni, vidi, vici, Giulio Cesare, scusami, grazie, basta. Sono venuto, ho spaccato e me ne sono andato, capito? Cioè, questa qua era il discorso.
Capito, no? Che, cioè...
Ho sono venuto, ho visto...
Che
punto.
Level!
Lo so.
Cioè, tu hai fatto latino, praticamente. O questa era l'unica frase che sapevi? No, ce ne sei pure qualcun'altra.
No, ne sono altre due, tre, non mi ricordo adesso.
Ho capito, no, questa non l'avevo mai sentita in 25 anni di...
Non lo so, questa è una frase real man che mi ha colpito quando ero giovane.
Ti ha segnato, sei dalla tua infanzia.
Ma che ne so, ma
su quelle... L'hai letta sui muri parte a Roma, ma quella,
l'ha letto
nel quartiere tuo.
L'ha letto Lazio Merda.
Ah, ok.
Poi bellissimo, se andiamo a vedere, al bagno quello là del liceo di cosa, che era una cosa... Cioè, ci stavano i buchi nelle porte, vabbè. Maria è rimasta impressionata perché nel bagno c'era scritto metti una riga se ti piace la figa, cioè lei è rimasto proprio apoteosi. Bene, quindi abbiamo abbassato il livello perché era un livello un po' troppo alto.
Mi sono sentita male quando
torniamo al nostro livello, ecco. Questo qua è il nostro, per chi fosse capitato qua per sbaglio e pensava che io ci capissi, no,
ecco,
assolutamente
no,
non è,
cioè...
così, ma stavo dicendo che e quindi lui non è lui poteva fare così, arrivava, spaccava tutto e vinceva, poteva pure morire per fare, capito, la cosa figa, adesso faccio l'effetto speciale e poi risorgo. Però in tutta la sua missione invece questa cosa di ascoltare le persone in difficoltà e prendersi carico delle loro infermità e poi guarirle e salvarle, cioè farle diventare queste guarigioni delle occasioni proprio di salvezza per se stessi e per gli altri, cioè vedere la propria vita con un altro occhio, accogliere la grazia di Dio nella tua vita, non semplicemente anche l'aspirina ti guarisce, no? Capito? Anche l'antibiotico ti guarisce, ma Gesù Cristo non fa questo. Gesù Cristo fa l'antibiotico e in più quella cosa là la fa diventare la cosa la potenza più grande della tua vita, una molla, capito? E questa cosa qua lui l'ha fatta in tutto il percorso della sua missione, sempre, 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 fino addirittura a farlo sulla croce, nel senso, l'ha fatto in maniera diversa, però l'ha fatto. Cioè, quando il buon ladrone, no, gli dice non ascoltare quel deficiente da amico mio, perché invece ricordati di me, eccetera, eccetera, dice io ti dico che oggi tu sarai insieme a me dal padre. Cioè, anche quella è la salvezza proprio secca, te l'ho data proprio, visto che tanto non c'è niente da guarire qua, ormai stiamo a morire, gli ha dato la salvezza secca. Lui ha fatto questa opera sempre, sempre con questo sguardo di misericordia. Quindi, se uno entra nel percorso, diciamo così, cristiano ed è felice perché riesce a farsi delle domande che non sono semplicemente come campo a fine mese, oppure come faccio a non essere uno schifo di persona, come faccio a non essere insultato per strada, o come faccio a sentirmi adeguato per una volta nella vita, ecco, non è soltanto questo, ma entrare in relazione con Gesù vuol dire comunque entrare in un cammino di guarigione.
Io mi sono fatta questa domanda, no? Come si fa a guarire dalle ferite? Cioè, qual è il passaggio che uno fa? Dove devo andare? Cosa devo capire?
A chi stiamo credendo in questa vita?
Cioè, cos'è la cosa su cui mi devo concentrare? Cosa devo fare? Allora ho pensato alla mia storia e come è successo per me, e più che successo, come succede per me quando il Signore passa e mi guarisce. Cioè, volevo trovare delle cose da dire, degli strumenti concreti, fare una sintesi. Allora, quello che sono riuscita a tirare fuori da questa riflessione, cioè come si fa a uscire da ste ferite, più che uscire, come si fa ad entrare nelle ferite, come si fa a stare in queste ferite, come si fa a guarire da queste ferite con Dio, cioè Dio cosa fa per me? E mi è venuta in mente questa cosa, che la psicologia mi ha insegnato tante cose, mi ha insegnato a dare un nome, mi ha insegnato a... non lo so, provare a starci, mi ha insegnato a non giudicarmi, mi ha insegnato la commiserazione di me stessa, sì, a perdonarmi,
a volermi bene,
a provare a perdonarmi, a trovare quelle risorse dentro di me che io non pensavo nemmeno di avere, pensavo di non farcela. E questa cosa qui mi è stata molto utile, e penso che anche nella Bibbia ho ritrovato tutte queste cose le stesse, però a me questa roba non mi è mai bastata, perché quello che veramente mi ha guarito fino in fondo è stato proprio il passaggio, più che della guarigione, proprio di sentirmi salvata. Cioè, quello che invece mi aggiunge Dio nella fede, nella preghiera, è proprio: tu sei amata. Tu sei proprio la mia figlia prediletta, ma io in te mi sono compiaciuta. Cioè, io quando ho pensato a te, ho detto, ma io, questo è un pezzo di me che viene sulla terra, tu sei immagine e somiglianza mia, cioè tu sei un aspetto di me, no? E questa cosa qua mi azzera qualsiasi cosa, cioè anche se non ce la faccio a perdonarmi, anche se non ce la faccio a chiamare le cose per nome, anche se non ce la faccio a avere un autocontrollo sui guai che combino e li rifaccio, comunque quello che mi rimane è, ma tu sei amata, cioè ma sbaglia quanto vuoi, ma metticela tutta a fare guai, ma è uguale, capito? E il fatto che io sono amata, questa cosa azzera pure le ferite, azzera anche il dolore. Cioè, un perdersi in questa cosa che... ma che ce ne frega, capito, di ste ferite? È come se vengono annullate di colpo. Questo non vuol dire che Dio, non lo so, sta nella relazione con Dio è come drogarsi e non capisci più niente e tutto magicamente diventa appagante e sereno. Non è questo.
Meno male.
Non è questo. È che quell'amore ti salva davvero. Cioè, quelle persone vengono guarite perché incontrano Gesù, perché vengono viste. Cioè, l'emorroista è perché lei viene vista in mezzo a tutti. È quell'amore che ti guarisce. Poi dopo noi pensiamo che la guarigione di quelle ferite, della solitudine, per esempio, per me è una cosa devastante, è stata sempre ed è ancora la solitudine, no? Però mentre prima senza Dio, sta solitudine, io cercavo di starci dentro, di diventare la migliore amica di Alessandra e essere la versione pro di me stessa con me stessa. Ed è stato qualcosa che mi ha pure aiutato, no? Questo sforzo che ho fatto mi ha anche aiutato a uscire da un vittimismo, mi ha aiutato a uscire
questo da è vero, questo è molto vero, ragione.
Mi ha aiutato anche a uscire da una certa solitudine passiva, sì, no? Sì. Ma adesso questa solitudine nelle mani di Dio è diventata una cosa abitata da Dio, cioè può fare anche male, ma è dolce, non è più amara, può fare male, ma è abitata da me stessa anche, perché ci sto, non scappo più, ma è abitata da Dio, c'è un luogo, cioè se io nella solitudine ci posso stare con Dio, ma che me frega se è la solitudine o la gioia, a me mi interessa che c'è Dio. Cioè il punto diventa, quando incontri davvero il Signore, non se stai male o stai bene, ma se senti il suo amore o non lo senti, e quindi anche quando soffri, dici, Signore, guarda, la sofferenza più grande di tutte per me è non sentire il tuo amore. Io va bene pure soffrire e mi lamento e faccio tutto il cataclisma e ne dico di tutti i colori e Signore, e piango e faccio. Però alla fine concludo, però io ti sento vicino, per me io preferisco questo. Non rinuncerei mai alla mia storia dolorosa, a quello che mi sta succedendo oggi, che mi fa male. E non sentirti, non rinuncerei mai a questa cosa, non vorrei mai la gioia in cambio ma non sentire te, perché la gioia vera è quella. E quindi quelle ferite si guariscono perché sei amato. Questo ho detto 100 cose che non so se si capisce qualcosa, però la mia esperienza è questa, che le ferite non sono un trovare delle soluzioni, tutte buone e giuste, anche Dio dà il nome alle cose, anche Dio fa verità, mette luce, lui è la luce, viene a portare la luce nel mondo, quindi anche nelle tue ferite, viene a portare la guarigione, ma la guarigione più grande è la sua presenza nella tua vita. Cioè tu più godi della sua presenza, più godi di quelle parole d'amore per te, più è ok, non importa quanto dolore vivi, per me è così.
No, io capisco quello che dici, è molto bello, io sono sicuro che tante persone si ritrovano in questo... in questo aspetto, in questa visione. Devo dire che volevo ampliare, no, un po' il discorso con alcuni aspetti complementari a quello che hai detto te, perché per esempio per me non è così. Ma non è che non è così perché mi contrappongo a questa tua visione, ma perché per la mia storia personale io ho un carattere estremamente evitante. Evitante vuol dire non entrare in relazione. Quindi non entrare in relazione con me stesso, non entrare sicuramente in relazione con gli altri, ma di conseguenza non entrare neanche in relazione con Dio. Quindi un mio cruccio per tantissimi anni è stato, io vedo la profondità del Vangelo, io credo nel Vangelo, io vedo che c'è una presenza viva di Dio nel mondo e nella mia vita in particolare, per tutta una serie di situazioni concrete, proprio tangibili. Io vedo che proprio la scrittura e la relazione con Dio mi ha completamente capovolto la vita, cioè mi ha cambiato i connotati, mi ha fatto diventare da appunto persona lontana da se stessa e paurosa della vita a persona invece in prima linea, pronta ad accoglierla la vita per quello che è, e pronta a donare la propria vita, ad entrare nella sua missione, tutte queste cose qua. Però il mio cruccio è sempre stato questo, che questo è un piano di battaglia, è un modo di vivere, è una visione sui valori della vita, è una morale estesa, sapendo che non è una morale che si basa su di te, ma è una morale che si basa su Dio, e tu la senti questa presenza di Dio. Però io, al punto di sentirmi amato, ho sempre fatto tanta fatica, l'ho tanto cercato, l'ho tanto desiderato, però come dicevo prima, io sono un evitante e quindi faccio fatica a sentire le mie emozioni e a percepirle profondamente. È il mio meccanismo di difesa che mi ha permesso di rimanere in vita per tutta una serie di cose che non ho intenzione di raccontare, né oggi e neanche un'altra volta probabilmente. Però ecco, quello che posso dire è questo, che forse è anche una visione un po' maschile,
quando è che tu ti senti pienamente messo in sicurezza, quindi guarito, salvato, no? Rigenerato fino in fondo? Noi abbiamo una visione che vorremmo che i problemi ci fossero levati, vorremmo che le nostre ferite non esistessero, vorremmo che... Sì, tu sei proprio il master, tu sei la regina di questo. Tu vorresti non sentire dolore tendenzialmente e basta. Tu non vorresti che quelle cose fossero accadute. Tu vorresti dimenticare. Ecco, il Signore non agisce mai così nella tua vita, ma infatti risorge con i buchi dei chiodi nelle mani e con il costato aperto, che mi sembra una cosa abbastanza splatter e terrificante. Questo vuol dire praticamente che ciò che è stato squarciato, ciò che è stato, cioè le azioni malvagie che sono avvenute nella tua vita per mano tua, per mano degli altri, rimangono, e quelle ferite rimangono. Ma che cos'è che ti rende veramente invulnerabile a tutto questo? Che cos'è che ti dà la forza? Che cos'è che ti fa vivere da risorto? Che tu entri nelle tue più grandi paure, accade il peggio, la tua paura qual è? Perdere una persona cara, qual è perdere il lavoro, vivere in povertà, fallire nella vita, non lo so. Nomina la tua paura più grande, mettila lì sulla carta, ecco, quello è dove poi passerà il Signore e opererà. E quindi com'è che ti senti così forte quando tu entri dentro a quella paura grande e ne esci fuori in vita? E non ne esci fuori in vita perché oddio io ho fatta, ma ne esci fuori come ne esce fuori Mosè col popolo di Israele. Cioè entri nel Mar Rosso con due muraglie a destra e a sinistra, che è veramente qualcosa di terrificante, e esci, cammini all'asciutto ed esci dall'altra parte. Questo qui è l'esperienza che posso dire mia, no? Cioè che pur non sentendo, no, in maniera così empatica quell'amore lì, io però posso dire che ho camminato e sto camminando in alcuni tratti dentro il fondo dell'oceano, del mare. Vedo queste due muraglie a destra e a sinistra che sono spaventose, e però cammini all'asciutto e sai che, e questo mi è successo tante volte, che arriverò dall'altra parte salvo, quindi guarito, in relazione con Dio, sapendo che ci posso entrare in quella paura più grande e rimanere in vita con Dio. Questo è quello che a me, diciamo, mi cambia profondamente.
No, questi sono due modi di... Uno è il sentire e uno invece parte dall'esperienza concreta. Cioè io ogni volta che mi fido di Dio si apre il mare, funziona. Anche nelle cose più dolorose, più spaventose, dove sembra proprio che Dio non c'è là.
Però capito, non è che si apre il mare e mi risolve il problema. No, tu entri proprio nella cosa più terribile, ma non è che Dio è sadico e ti vuole far entrare in quella cosa lì, ma perché per alcune cose, non sempre chiaramente, non è che è una regola matematica, però in molte cose si entra così nella, in quella tua paura più grande, ed è lì che entri pienamente in relazione con Dio, perché da solo non ce la puoi fare, impossibile. Cioè arrampicarti, capito, risolvere con le tue forze ti distrugge, e quindi là veramente ti attacchi al Signore, questa volta per davvero, e capisci che è Lui che opera poi il miracolo nella tua vita, la guarigione nella tua vita, la salvezza nella tua vita. Lo vedi proprio in atto e vedi che quello che ti spaventava è effettivamente terribile e terrificante, ma che con il Signore poi dall'altra parte effettivamente ci arrivi, e ci arrivi in vita, e ci arrivi come, con un cuore nuovo.
Questa è proprio la strada che ha fatto Gesù. Non ha evitato la morte dicendo adesso vi do la regola, la ricetta, come svincolarti dalla morte,
come vivere una vita più semplice.
No,
cinque passi per vivere una vita tranquilla.
Ecco, e allora avrebbe venduto milioni di copie. Invece ne ha vendute di più.
Quinto Vangelo.
Invece ne ha vendute di più, perché lui ha detto: no, io non sto lì a svendere la mia dignità a Pilato, che non sai chi sono io, che ho potere di metterti in libertà, oppure adesso scende giù il Padre mio con lo Spirito Santo e qua vi facciamo vedere noi chi siamo. No.
Siamo noi.
Cioè, mo faccio vedere chi sei tu.
Siamo noi.
Lui ha detto: no, no, io ci voglio proprio andare nella morte. Ma non è che non piangeva negli orti degli ulivi e non sudava sangue. Cioè, lui ha proprio scelto dolorosamente, consegnato volontariamente se stesso a quel dolore. Cioè, a noi i dolori ci capitano, oppure facciamo delle cose per cui poi dopo ne paghiamo le conseguenze. Invece Gesù Cristo si è andato a raccattare tutti quelli nostri, non avendo fatto niente di male mai, neanche ha pensato una cosa, mo questi li brucio vivi? Cioè, pure gli apostoli ha detto: ma scusa, ma questi qua che hanno detto, ma li vogliamo bruciare?
Io volevo da fuoco.
Un fulmine a questi, no?
Ah Gesù, io volevo da fuoco a questi, gli famo il cappottone?
E Gesù ha detto: cioè, state buoni, cioè, state
buoni,
a posto vostro.
Buoni, buoni, boerges, buoni.
Però, capito, cioè, Gesù manco li voleva da fuoco a quelli che se lo meritavano. Però cosa ha fatto? Lui ha proprio, si è andato a acchiappare tutti i dolori del mondo, di tutti quelli che ha incontrato, più di quelli di prima, più quelli miei di adesso, più di miei figli e dei figli miei, di tutti quanti. E tutti si è messi tutti addosso e ha detto: no, ma io la morte, il dolore, la sofferenza, la fatica, io la distruggo da dentro. Cioè, io ci vado dentro e plum, e a schioppo da dentro. Perché questa è la strada. La strada non è risolvere il problema, la strada è non essere più schiavi del dolore. Questo è quello che ha fatto Gesù Cristo, non essere più schiavi della morte, cioè del dolore, perché noi viviamo una vita intera con queste paure addosso e quindi tu eviti di fare questa cosa perché sennò dopo potresti provare solitudine. E allora scusa, io per tenermi gli amici, sai che c'è? Io ti dico che faccio quello che dite voi, che per me va bene, perché l'obiettivo mio non è andare al mare in montagna o andare al ritiro spirituale, l'obiettivo mio è non provare solitudine. Quindi io va bene, che fate voi? Io, per me va benissimo. E tutta la vita cerchi di vincolarti da queste cose pur di non sentire quello che è il tuo dolore, l'abbandono, la solitudine, il giudizio,
la
che
paura.
Ne so, una tua, il fallimento, però...
Io ce l'ho un po' tutte queste qua, è normale.
Tutti ce ne abbiamo tante, però tu svincoli a destra, che svincoli a sinistra, che ti ripari di qua, che ti ripari di là, dopo la tua vita diventa una gabbiettina dove a un certo punto eviti questo, eviti quello, non fai questo, e ti manca l'aria e dopo tutti soffriamo di attacchi di panico, ma te credo. Perché...
Però stiamo al calduccetto almeno.
E proprio a un certo punto dopo soffochi. Soffochi perché sei schiavo, senza rendertene conto ovviamente, mica sei scemo, tu sei schiavo del dolore, cioè il dolore ti ricatta, guarda che se tu dici di no, dopo rimani solo, guarda che se tu metti i puntini sulle i con la fidanzata, dopo ti lascia, guarda che... E quindi tu vivi dentro questi ricatti. Cosa fa il Signore per te? Ti libera. Il Signore entra in quel dolore, non usa le tue strategie di evitamento del dolore, ma lui dice: ma no, ma entriamoci dentro, ma guarda che con me puoi andare pure fino a laggiù, entriamo dentro la tua paura, il tuo terrore di essere abbandonato, entriamo dentro la tua paura di rimanere da solo, entriamo nella tua paura di essere un fallito, di essere giudicato, ma andiamoci tesoro, vieni con me. Vieni con me, perché lo Spirito Santo ti dà la forza, perché lo Spirito Santo ti può guarire. Vieni con me, vieni con me. Cioè, io già l'ho aperta la strada della croce e da lì è l'unica via dove c'è sta porta già aperta per te, già aperta 2000 anni fa e già è ancora aperta, dove si accede al paradiso, che vuol dire la gioia, cioè vuol dire non che moriamo e andiamo in paradiso, magari non ne dobbiamo pagare tanti di peccati nel frattempo, ma che tu vivi la gioia. La gioia è la libertà di non essere sotto ricatto, vivi la libertà, ecco. Ma questa cosa può avvenire con Gesù Cristo, che ci è passato da questa strada. Ma tu ti immagini con Buddha a andare... Che ci riesci? Non lo so, secondo me tu immagina con l'automiglioramento se ci riesci, è un forse
una crescita personale.
Ti avvicini, però capisci che se non, tu non ti senti amato, non ti senti sta mano che viene con te, non ne può fa proprio, cioè ormai non sono le risorse interiori che le tiri fuori più di quelle che c'hai. È vero, fallo. Però
è Gesù che ti mette il jingle. Vieni con me. Oh, vieni con me. Oh, alleluia.
Secondo me era meglio quando non li facevamo i video. Secondo me è meglio che non vedano.
Non lo pubblichiamo. Basta. Okay.
Va bene, volevo dire un'altra cosa. Quindi,
comunque Santa Gemma è sempre qua.
Sì, non so, cioè è perché la obblighiamo a stare qua, perché lei se poteva scegliere non ci stava.
È lei che è voluta venire qua.
Guarda che...
Sta là e sta... È lei che guarda, ha chiesto.
Guarda che non è per sua scelta, è sua volontà, perché sennò non
guarda che ha chiesto lei.
Volevo dire una cosa importante. Quindi concretamente...
Vuol dire che è tutto pregato quello che stiamo facendo.
Quindi concretamente... Io come faccio a entrare in questa guarigione? Cos'è che mi guarisce? Perché questa è la mia domanda.
Dimmi, no, va, perché così come un segno.
Allora, io posso condividere quello che vivo io, quello che vedo che funziona, quello che dice la Chiesa. Poi lo Spirito Santo fa quello che gli pare, come gli pare, e userà pure sta lampada qua per guarirti. Pure i muri ti parlano. Cioè, lo Spirito Santo fa cose, quando parli con le persone... ti rendi conto che fa cose che tu non ci puoi proprio arrivare. Ecco, detto questo, quello che mi viene da dire è che la guarigione per me e anche per tante persone che incontriamo, vediamo, ascoltiamo, facciamo, così, e anche quello che dice la Chiesa, avviene attraverso tre cose. Attraverso la parola viva di Dio, cioè quando tu leggi la parola...
La scrittura
ha una forza viva, cioè... Qualsiasi cosa, l'abbandono, la solitudine, c'è qualcuno dentro la Bibbia che l'ha vissuto e non è che nella Bibbia è stato raccontato tutto, è stato raccontato quello che serve a te per vedere cosa Dio può fare nella solitudine, cosa Dio può fare in un'autostima bassa, cosa Dio può fare quando sei alla ricerca disperata del senso, cosa Dio può fare quando vuoi sconfiggere la sofferenza e sei ricattato dal dolore. Quindi ogni storia della Bibbia, ogni cosa che racconta Gesù, ogni passaggio, ogni personaggio biblico, è una parola viva quella roba lì. Quella cosa lì non è un fatto storico, ma è una parola che ti può salvare, ti può guarire. E questa cosa può avvenire pregando in spirito e verità, cioè invocando lo Spirito Santo e facendo in modo che quella parola diventi viva per te. Uno. Due, i sacramenti. Cioè, quando tu ricevi il corpo di Cristo, quando tu ti vai a confessare, non è raccontare i fatti tuoi al prete, non è mangiare un pezzo di pane, ma avviene qualcosa di spirituale di cui non sempre ce ne rendiamo conto, quasi mai. Avviene una grazia speciale, cioè Gesù ha detto a Pietro, qualsiasi cosa leghi e sciogli, questo sarà sciolto e perdoni e non perdonato. Quindi se il prete ti assolve dei tuoi peccati, cioè tu sei perdonato. Poi te ne puoi anche non fartene una ragione e non perdonarti tu, però Dio ti ha perdonato, punto. E quando tu ricevi il corpo di Cristo, e quel corpo entra nel tuo corpo e ha il potere di guarire il tuo corpo, la tua anima, la tua mente, tutto. Quindi i sacramenti. Quando tu fai l'amore con tuo marito, quella è la preghiera più alta, quello è ravvivare il sacramento del matrimonio. Quella cosa lì salva le persone, salva i matrimoni, salva la tua storia, ti guarisce. Tre, la comunità, che non vuol dire necessariamente la parrocchia, ma vuol dire le persone con cui tu riesci a condividere in maniera forte la fede, quelle persone che ti accompagnano, dove tu sperimenti. Tu come fai a sperimentare un abbraccio di Dio, un sorriso? La pazienza di Dio,
l'accoglienza,
l'amore, l'accoglienza, il bene, la compassione. E c'è un altro cristiano che te lo fa vedere, c'è un altro cristiano che ti abbraccia, ma può essere anche non cristiano, però qualcuno che Dio usa, delle persone che Dio usa concretamente, che ti ascoltano quel giorno, che stanno in silenzio con te nel tuo dolore, che gioiscono quando tu sei felice, che ti incoraggiano nel prendere una scelta che è coraggiosa, che ti dicono ma non ti preoccupare, ti sembra così grande fare questa cosa, ma non ti preoccupare, guarda che è un passo alla volta. Queste tre cose davvero ti portano a una guarigione profonda della tua vita, della tua storia. Io non lo so per te com'è, però io vedo che queste tre costanti sono delle cose proprio fondamentali. cioè proprio ti portano a sperimentare Dio concretamente, proprio la sua parola, i sacramenti, che vuol dire la Chiesa, e la comunità, cioè delle persone che ti vogliono bene e anche delle persone a cui tu dopo vuoi bene, perché anche mettere a servizio quel tuo dolore ti guarisce. Cioè se tu conosci io ho incontrato una persona l'altro giorno, no? Sono stata in convento 2 giorni e parlavo con sta ragazza. Ma mettere a cioè quando lei si è aperta con me, una persona che non conoscevo, e io gli ho detto, ma guarda che pure io vivo questa cosa, semplicemente dirlo, quella persona si è sentita, ah, allora siamo in due. Cioè già è una stupidaggine, però mettere a dirlo che non ti preoccupare, anch'io vivo la solitudine, sta nel paese, che non c'è, anch'io non c'ho nessuno con cui confrontarmi. Lei è scoppiata a piangere, ha detto, porca miseria, allora non so io. Ma è sufficiente mettere a servizio il tuo dolore, cioè dirlo, Jebas, va bene così, condividerlo, è già una grande cosa. Io non ho fatto niente, però quella mia solitudine in quel momento è stata utile a un altro, è stata una cosa bella, c'è passato l'amore là dentro.
Volevo solo aggiungere una cosa su questi 3 punti che è più metodologica che sostanziale, che è questa, che la scrittura, la parola di Dio, scusate, la scrittura, i sacramenti e la comunità non hanno un effetto magico. Sto male, vado a messa. Sto male, leggo il Vangelo. Sto male, vado in comunità. Sicuramente anche, cioè, va bene che quando stai in difficoltà chiedi un aiuto speciale. Siamo d'accordo. Però il punto fondamentale è questo, è che una virtù cristiana importante è la perseveranza. E questo è un'altra parola che si ripete costantemente nei Vangeli, no? Solo chi avrà perseverato fino alla fine verrà salvato, che non è una minaccia, ma è un aiuto a capire come si fa nel concreto. Mi spiego. Come si fa a rendere viva quella parola della scrittura? Come faccio a incarnarla? Molte persone dicono, io leggo e non capisco niente, non mi dice niente. Bene. Ma vedi che è un processo, non è una magia che apri la Bibbia, leggi e succede qualche cosa, ma è un processo. Nello stare lì, nel leggere in maniera assidua e quotidiana, ad esempio, un capitolo al giorno del Vangelo, senza che devi avere per forza una necessità di risposta di qualche tipo, semplicemente ti metti col Vangelo di Matteo e cominci dal capitolo 1. Oggi leggo soltanto il capitolo 1. Non serve leggere 5 capitoli oggi, nessuno per un mese, poi altri 10 capitoli nell'altro giorno. Non è questa. Poi il Signore fa come gli pare, e i discepoli di Emmaus stavano andando sconsolati, se ne stavano andando a casetta loro, e Gesù si è messo a camminare con loro. Quindi poi il Signore nella tua vita fa come gli pare, ma come metodologia in generale da acquisire è quella della perseveranza, dell'assiduità. Un capitolo al giorno del Vangelo, leggere tutti i giorni la parola del giorno che si legge a messa, per esempio, leggere la liturgia delle, come si dice, come si chiama, no, liturgia delle ore,
le letture del giorno,
no, come si chiama, c'è sta le lodi, le vespie, e poi c'è l'ufficio delle letture, ecco, grazie, scusa, ecco, ne so, leggere l'ufficio delle letture,
l'ufficio delle ore,
no, l'ufficio delle letture si dice. No, com'era?
L'ufficio delle ore, le letture del giorno.
No, quello che si legge, quell'ora particolare che si legge lunga, che si leggono tutte le letture, i testi.
Ok. Vabbè, quello è un po' complicato.
Vabbè,
dai.
Niente, era solo un esempio. Mi sono pure dimenticato come si chiama, quindi non penso che sia molto affidabile come consiglio. Il punto è essere, stare sul pezzo, cioè l'assiduità. La perseveranza, quello che conta non è il grande gesto atletico di una volta, ma è il fatto di presentarsi lì tutte le mattine. Questo vale per la scrittura, così come vale per i sacramenti. Il punto non è farsi 4 messe in un giorno o confessarsi ogni 4 giorni. Il punto è avere una routine di confessione, una volta ogni 2 settimane, una volta al mese, anche una volta a settimana, indipendentemente da quello che tu abbia fatto, sia se è successa la catastrofe, sia se non è successo niente, ma quella routine lì ti salva. La stessa cosa vale per la comunità. Non puoi costruire relazioni di fraternità belle e profonde se ci vai quando ti ricordi, se ci vai quando hai tempo. La cosa fondamentale è andarci quando non hai tempo. E non darai 150, darai 25, però è quel 25 messo ogni settimana, ogni due giorni, ogni giorno, come ti pare a te, è quello che fa la differenza. Quindi queste tre cose sono tre pilastri importanti che però, più che pilastri che sono morti e sono fatti di cemento, sono tre piante che vanno curate. La pianta cresce da sola, ma tu gli devi dare l'acqua, e l'acqua la devi dare in maniera giornaliera. Quindi magari tu nella comunità c'è un'altra settimana, ma durante la settimana curerai quelle relazioni, telefonerai a qualcuno di loro, ascolterai la lamentela di un altro, manderai un messaggio, non lo so, ti organizzerai te come devi fare. Però è molto importante, lo sottovalutiamo questo aspetto qui, aspettiamo sempre il grande gesto atletico che ti salva, ma non funziona così. Questa cosa, quando dovrai fare lo sprint per montare sopra il treno in corsa, non avrai le gambe per farlo, non avrai la coordinazione per saltare e avrai paura di fare quel salto. Non funziona così. Certo, uno potrebbe dire, cavolo, ma è troppo, questa cosa qua mi impegna troppo, ma accanto alla perseveranza c'è sempre la gradualità. Un passo alla volta. Comincia ad andare a messa tutte le settimane, comincia a leggere la lettura quella delle lodi, che è brevissima, tutti i giorni.
Basta il Vangelo di tutti i giorni.
Ma sì, per dire, cioè, comincia con poco. Non puoi dire che non hai tempo di leggere semplicemente il Vangelo del giorno. Questo diventa ridicolo, cioè nel senso che non ti ricordi va bene, che non c'è voglia va bene, che non c'è tempo non va bene. No, quello...
Io mi ricordo che all'inizio questa cosa di leggere le letture del giorno era vabbè, lo faccio. Poi dopo leggo il Vangelo, però non è che mi dico vabbè, leggo sto Vangelo che a me non mi dice niente. Poi a furia di farlo ho cominciato a leggere anche la prima lettura insieme, cioè tutte le letture, lettura, Salmo e Vangelo, e a furia di farlo col passare dei mesi, cioè superando il mio giudizio che mi sembra un granché, superando questo giudizio in realtà è una cosa che ormai sono anni, proprio non la mattina la prima cosa che faccio, appena apro gli occhi la prima cosa che faccio è leggo le letture del giorno, perché... Sono diventate una cosa così forte per me che innanzitutto le leggo preparata prima di andare a messa, perché ho paura delle mie reazioni, che una volta mi sono messa a piangere, un'altra, cioè a volte sono così forti che a volte io non, è come se le sento così vive per me che non li resisto, non so, e quindi ho paura, quindi dico no, oggi non leggo, perché tanto leggo io o leggi tu o legge un altro. Quindi non posso leggere. Innanzitutto ci vado, le leggo per paura. Seconda cosa, le leggo perché proprio si fissano proprio nella mia mente, nel cuore, durante il giorno e mi segnano. Cioè proprio, non lo so, è come se tutta la giornata è impregnata poi di quella parola. Cioè ci penso, ci ripenso, ma non è... Cioè non lo faccio apposta perché voglio pregare o voglio stare in relazione con Dio, no, è proprio che non prendono il sopravvento, come devo dire, non lo so, cioè non lo faccio apposta, non dico adesso mi fermo e prego, no, è proprio che ritorna e poi non so perché, ma ogni giorno raccontano proprio quello che sto vivendo io, cioè dicono proprio qualcosa proprio, cioè e a volte magari dico no.
La parola è viva.
Cioè, a volte dico, ma no, oggi non mi ha detto niente, tipo questi giorni c'erano le letture un po' strane, particolari, di rimprovero, quindi dico, ma a me che
mi... No, giustamente.
Sono fantastica, che cosa mi vuoi rimproverare?
Sei perfetta.
Cioè, quando sento quelle letture di rimprovero dico, vabbè, non saranno mica per me, no? Quindi dico, no, non mi dicono niente. Poi quando sento l'omelia magari del sacerdote... O leggo il commento del Papa, che a volte dove lo leggo io c'è qualche riga del commento, dico un pochino, forse ne sa muccio di coscienza, ma dovrei fare pure io. E le cose che mi colpiscono di meno poi in realtà sono quelle proprio in cui...
Che veramente...
Sono guaiata, veramente. Un ultimo passaggio voglio fare, ormai il tempo è finito, però voglio dire un'ultima cosa. Perché molti di noi, la stragrande maggioranza di noi, non diventa cristiano. Ecco, per me diventare cristiano vuol dire fare questo passaggio di accettare un amore così grande di Dio, tanto grande da guarirti. Però questa cosa qua non è così facile da accettare, perché è dolorosa.
Non è gratis.
Quindi, siccome è dolorosa, è considerata qualcosa, cioè noi subito il nostro corpo, la nostra mente si mette subito, reagisce a evitare, scappare, andare via. Cosicché Gesù, mentre andava sulla croce e compiva il gesto più grande d'amore, più grande di liberazione per me, io scappavo.
Sì,
e sotto la croce non c'era nessuno. E questo è quello che noi facciamo quando Dio viene nelle nostre ferite. È il momento di amore profondo, questo è proprio il centro del cammino, quello che ti svolta, quello che dipende se tu svolti o no, se tu incontri Dio veramente oppure no. Quello che abbiamo detto fino adesso, il padre spirituale, incontrare le scelte, sono cose dei contorni, delle conseguenze, dei pre, ma questo è il centro. E quando Dio comincia a toccarmi le ferite, io dico: Signore, guariscimi da questa cosa. E patatrac, succede proprio una cosa che mi fa stare ancora peggio.
Esatto,
ma come ti dico guariscimi? Che ho paura, che mi abbandona e quello mi lascia. Cioè, ma allora? E questa cosa qua, noi scappiamo, ci arrabbiamo con Dio, Dio ci ha tradito. E adesso non posso dire quello che vivo, perché sennò mo comincio a piangere. Non è il caso. Però... aspetta, mi devo riprendere. Però in questo momento lì è il momento più alto in cui Dio ti ama fino in fondo e tu scappi, dici: ma allora Dio mi tradisci? Ma come fai? Tu non è vero che mi vuoi bene, perché vedi che male mi sta succedendo, ma tu dove sei, cosa fai? E Dio sta entrando in quel dolore e ti ci sta portando pure a te. Sta entrando nel tuo dolore e ti ci sta tirando dentro. E quello è il momento della salvezza. Quello è il momento della salvezza. Noi in quel momento lì di solito scappiamo via. Dopo dobbiamo fare certi giri, ma lunghi lunghi, ritorniamo a pescare. Non sappiamo che fare, ci chiudiamo nella paura. Siamo persi perché abbiamo scoperto una verità. Abbiamo visto un amore grande. Nel momento in cui questo amore andava all'apice, che ci voleva salvare, ci voleva guarire, siamo scappati e siamo persi. È molto peggio di prima. Almeno prima ci avevi i soldi, almeno prima c'avevo stipendio. Cioè, invece con le scelte che ho fatto a metà, mi sono lanciata verso cose diverse e adesso non sto né c'ho quelle comodità, quelle sicurezze. Ne so bene veramente, perché sono scappata dalla sala operatoria. Cioè, io stavo male, sono andata in ospedale, quando il bisturi ha toccato il corpo,
hai detto
me la sono svignata. Ma come puoi stare? Ma stai peggio di prima. Questa cosa qui è quello che ci impedisce di diventare persone felici. Questa cosa qui, questo è il momento in cui noi ci perdiamo la salvezza. Quando arrivati sulla croce diciamo: no, questo no. Davanti alla croce, adesso mi metteranno in croce, mi flagelleranno. No, ma stai scherzando? Ma non esiste proprio. E Dio, e Gesù gli dice: allontanati da me, Satana. Capito? Questa è, è la nostra tentazione più grande. Questo è l'inganno vero: dire no alla guarigione fino in fondo. Ma solo passando da lì, quando finalmente ti arrendi. E nel dolore dici: guarda, non ci sto a capire niente, sono arrabbiato, te lo giuro, guarda, che se non c'è qualcosa di più di questo, io veramente non lo so che faccio. Quella roba lì però lo accetti e ci stai sulla croce, quella roba lì ti porta a incontrare Dio, quello ti guarisce. E solo se fai questo passaggio, veramente puoi donare la vita. Veramente puoi mettere a servizio, perché sei libero, non stai a proteggere, cioè finché tu subisci il dolore, finché tu hai tutte queste ferite e sei sotto sto ricatto, tu non sei libero. Come fai ad amare? Come fai ad amarti? Come è possibile? Non è possibile. Solo quando tu ti sganci da questa cosa e scopri e vivi su di te la libertà, allora sì che puoi donare la tua vita, perché questo non vuol dire che tu non soffri, questo non vuol dire che non ti succede più niente, no, questo vuol dire che tu sai che sei amato e ti basta questo, puoi soffrire e ok, puoi stare male e la vita, ti è successo qualcosa di orribile, amen, ma io sono amato. Mi dispiace, davanti a tutto questo tu non stai a piangere, a trovare soluzioni, ma sai che questa malattia non è per la morte ma è per la vita. E muori come Lazzaro, ma tu lo sai che tu sei amico di Gesù Cristo. Cioè, tu puoi pure morire 4 giorni e puzzare, ma tu sei amico di Gesù Cristo, capito? Non ti lascia lì, è impossibile, ma ti devi fidare fino in fondo. E dici, ma io non ce n'ho fede. Non è vero, tu sei battezzato e Dio nel battesimo ti ha donato la fede. Che faceva? Si presentava al tuo battesimo e te ne dava tanto così? Non può essere. Dio è generoso, non te ne poteva dare un pochino, te ne ha dato in base alle tue capacità, ok? Quindi te ne ha data assai. La fede ce l'hai tanta, tirala fuori. Tira fuori sta fede.
No, è là che bisogna rientrare sul discorso degli impedimenti, perché a volte sono proprio gli impedimenti che non ci permettono di entrare, di attingere a pieni mani a questa fede. Sono quelle paure, quegli ostacoli che noi mettiamo e quel non voler dare carta bianca al Signore di agire nella propria vita. Questo non è una colpa, è comprensibile e umano. Cioè, i discepoli sono scappati di fronte alla croce. Però è importante acquisirne mano a mano consapevolezza per lasciarsi andare un passo alla volta, cioè la perseveranza e la gradualità valgono anche per eliminare gli impedimenti e far sbocciare poi questa fede.
Ecco, questo non era un giudizio che tu non vuoi, tipo, è porca miseria, io certe cose le sto capendo a 40 anni, e dico, ma fino adesso, ma che ho fatto? Cioè, ma veramente, sono una deficiente. Perché mi sono persa la parte migliore. Cioè, ho passato la vita a resistere a Dio. Resistere a Dio vuol dire resistere a quello che la vita ti mette davanti. E tu resisti, resisti, ti piangi addosso, ti difendi.
Attacchi, diventi una belva.
Cioè, attacchi... Parli, stai parlando di te?
No, sì, sì, parlo
lui
di me.
Lui, per esempio, attacca e diventa una
io
belva.
Io parlo per un amico.
Io mi difendo, mi
sì,
difendo.
Sì, lei è quella che... Poverina.
E soffro.
Soffre.
Ma invece è la vita che ti mette davanti delle cose e ti dà delle occasioni grandi per arrenderti. Cioè la fede è una questione di arresa. Vuoi sperimentare la libertà? Ti devi arrendere. Vuoi sperimentare di essere amato? Ti devi arrendere. Vuoi fare centro nella vita? Innanzitutto ti devi arrendere.
Aggiungo. Vuoi sperimentare la forza dirompente, ti devi arrendere.
Ecco, questo per dire che alla fine io non ci ho capito niente. Cioè, non è che io poi l'ho capita sta croce, però quello che ho capito è di essere amata. Questo l'ho capito. E quindi lì si azzerano tutte le domande. La prossima volta parliamo dei perché. Di tutti
perché,
i nostri perché.
Perché
allora lì si azzerano tutte le
il
domande.
Il Signore mi lascia sempre sola.
Si azzerano le domande perché quando tu sei amato ti basta, in fondo tu ti vuoi sposare, tu vuoi capire la tua vocazione, tu vuoi capire che devi fare nella vita, tu non sai che scegliere, perché tu vuoi essere amato e vuoi amare, ma quando tu incontri il Signore si azzera qualsiasi cosa, è tutto uguale. Se ce l'hai fidanza, se non ce l'hai, se poi arriva, se non arrivi, se c'hai figli, se non c'hai figli, se è successo, non te ne frega niente. Io non so più come dirla questa cosa. Questo l'ho capito, che l'unica cosa che ti interessa è essere amato. No, io voglio, non lo so, essere sicura di me perché so che così mi faccio meno male e sono più amata dagli altri.
Sì, sì.
In fondo è quello che cerchiamo. Ma quando tu trovi Gesù Cristo è finita la ricerca. La ricerca è finita, terminata,
no, e tutto il resto diventa una forma di vita. Cioè, nel senso, noi possiamo vivere una teca di vetro, dobbiamo vivere la nostra vita e soprattutto la missione che ci viene affidata. Quindi dentro quell'amore di cui godi
E il Signore ti dice: bene, a te ti è affidato questo quadratino qua di creato.
E tutto questo tu non, dopo non te ne rendi neanche conto, ma poi l'autostima ti arriva di colpo, perché sei amato, no, poi dici: ma io ho paura di essere abbandonato. Ma dopo sei amato, quando sei immerso, inzuppato in quell'amore, tipo il babà, no? Dopo non hai più paura di essere, cioè ti passa tutto, non hai paura di essere abbandonato, non hai paura di fallire, è finita.
Oh babà, ho sentito un tributo di micette dei napoletani, oh babà, numonate!
Ti passa tutto, capito perché ti passa tutto? Non perché si risolvono le cose, ma perché non te ne frega più niente. Quando è risorto Gesù Cristo, a quelli non gliene fregava più, cioè non è che non dicevano più... Andavano a dire: ah no, noi eravamo gli apostoli, visto la gente che si convertiva, dice: ah no, 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 era amico mio, che il giorno prima avevano detto: non lo conosco. Non dicevano solo questo, dicevano: no, ma mettetemi in croce, ma io sì. Sto sta chiuso qua, ma no, ma io esco qua in piazza, da stare chiusi, dalla paura, dopo vai in piazza e dici: oh, guardate che Gesù Cristo è morto per te, capito? Capisci? E adesso con la forza dello Spirito Santo qua ribartiamo il pianeta. Non gliene frega, quelli li mettevano in galera, non fregava niente, li hanno ammazzati, non fregava niente.
No, è un onore per me patire queste pene.
Cioè, quello
questo sta scritto negli atti.
Quello in carcere diceva: grazie Signore, cioè questo è per amore di Gesù Cristo è diventato un eroe. Capito?
No, questo è interessante.
Questo è quello che fa sperimentare la guarigione. Questo è quello che fa entrare nella morte.
Quando entri con lo Spirito Santo nella morte, entri in una relazione autentica, dopo ti si cambiano i connotati. Non nel senso che sembra che sei deformato, ma ti si cambiano i connotati nel senso che ciò che era... Beh, questo è anche una... dice San Francesco, no? Ciò che era spregevole invece si è tornato...
Ciò che è amaro è diventato dolce. Allora, noi chiediamo... Chiudo con questa cosa che sono stata lunghissima. Allora, noi chiediamo: Signore, dove devo dare la vita? No. Il fidanzato chiediamo. Signore, dove devo dare la vita? Signore, dove mi devo spendere? Signore, eccomi, usami, E il Signore invece ti dice: io ti amo, ti voglio guarire... per rispondere alla tua domanda, cioè io ti voglio guarire così tu dopo sei libero di dare la vita. Adesso tu non sei libero perché ti difenderesti e non ne fai. Quindi il Signore vuole fare questo processo e ti mette davanti delle cose e tu dici: no, però questo no.
Ma come,
io voglio dare la vita e tu mi dici: no, muori a te stesso, fidati di me. Io voglio fare, mica voglio essere voluto bene, io voglio fare qualcosa. Non funziona, come puoi vedere nella tua vita, ma anche nella mia te ne posso raccontare assai. Non funziona. Funziona quando dici: ok, tu ce la fai a dire ok? No, lo so, e per questo ti serve la comunità, per questo ti servono gli amici che ti dicono...
Padre spirituale...
Per questo ti servono i sacramenti...
5 pane e 2 pesci...
Per questo devi prendere la comunione tutte le mattine... Tu dici: ma perché andate a messa tutte le mattine? Ma secondo te, ma io ce la faccio? Io ho 4 figli, c'ho una casa da mandare avanti, c'ho 5 pane e 2 pesci, tutti i mail a cui non rispondo... Tutti i messaggi, tutte le persone che mi chiamano, che il telefono squilla, dice: mio marito che si arrabbia perché squilla il telefono.
Infatti questa cosa
non è... E non solo per questo si arrabbia tutto il resto, un marito così. Come faccio a non pregare? Cioè io tutti i giorni devo entrare, tutti i giorni tutta questa roba mi richiama tutte le mie ferite, tutti i cavoli miei, tutto il non essere vista, tutti che vogliono, tutti... Ma come faccio a non pregare? Se io non sono inzuppata a babà in quell'amore là...
Guarda tu babà!
Ma è impossibile che io sia disponibile. È impossibile. Cioè, ma più che disponibile, mi distruggo.
Standing ovation.
Mi distruggo perché
No, che siamo umani, siamo imperfetti. Vorrei anche salutare gli amici di Roma. E i milanesi che oggi mi stanno simpatici. E anche i napoletani per il babà.
Dio esiste, mio marito ama i milanesi. Vi salutiamo, dai, che abbiamo parlato assai.
Allora, venerdì la newsletter dove continuiamo a parlare di queste cose qua. Per iscrivervi 5p2p.it. Ogni lunedì un nuovo episodio del podcast. Noi siamo sempre qua, standing position, in trincea. Prendiamo tutte le pizze in faccia. anche per te. Vai, era bella questa. Vendiamo dentifrici. Ciao.
Che c'entrano i dentifrici?